Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È giovedì 20 dicembre 2007, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Mario Scattone alla parte tecnica, Maria Serena Tullio ed Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Ogni cristiano ha il dovere di annunciare la verità del Natale, la nascita del bambino di Betlemme che ha cambiato la storia dell'uomo. È l'esortazione di Benedetto XVI rivolta ieri ai fedeli in occasione della 44esima ed ultima udienza generale del 2007 tenutasi in aula Paolo VI. L'intera esistenza dell'uomo è un'attesa animata per i cristiani dalla speranza evangelica. Questo è stato uno dei punti centrali della catechesi di ieri del Papa, che ha sottolineato come l'avvento per antonomasia, tempo di vigile attesa, ci spinga a ripercorrere spiritualmente le emozioni trepidanti di Maria e Giuseppe nei giorni che precedettero la prodigiosa nascita di Gesù. Il discepolo di Cristo è allora chiamato, soprattutto in questo tempo, ha detto il Papa, a predisporre il cuore ad accogliere il Signore che viene. L'attesa del credente si fa allora interprete delle speranze dell'intera umanità. E ancora il Papa nella sua catechesi ha ricordato che la figura di Maria, che ha donato il suo grembo virginale al Verbo di Dio, che lo ha contemplato bambino tra le sue braccia materne, che continua ad offrirlo a tutti quale Redentore del mondo, ci deve aiutare a fare del Natale un'occasione di crescita nella conoscenza e nell'amore di Cristo. E proprio attraverso, potremmo dire, lo sguardo di Maria proviamo a guardare alla Natività, alla festa del Natale che stiamo per vivere. Lo facciamo in questa prima parte della nostra trasmissione sulla scorta di un volume pubblicato recentemente dalle edizioni Deoniane di Bologna, Maria secondo le scritture, figlia di Sion e madre del Signore. Io saluto il padre Alberto Valentini, nostro ospite telefonico, che è l'autore di questo studio. Padre Alberto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a voi.
Monfortano, biblista, docente di Nuovo Testamento alla Pontificia Università Gregoriana e al Marianum. Dunque, padre Valentini ha in qualche modo creato un'opera importante dal punto di vista degli studi biblistici proprio per leggere la figura di Maria nelle pagine delle scritture. E c'è una lettera di introduzione del Cardinal Martini che dice: a prima vista si direbbe che non c'è molto su Maria nel Nuovo Testamento, ma chi scruta con acribia i pochi testi pertinenti vi trova una profondità e una ricchezza insospettata. Le chiedo subito, padre Valentini, come nasce questo progetto di studio.
Ma è una ricerca appassionata che conduco da molti anni sul Nuovo Testamento in generale, sulla Bibbia più in generale ancora, ma in particolare sui racconti dell'infanzia, che sono ritenuti autentici gioielli del Nuovo Testamento, ma che presentano molte difficoltà a livello esegetico, interpretativo, perché sono dei testi complessi e l'evento della venuta di Dio tra noi non poteva essere narrato in maniera semplice, in maniera quasi immediata, quasi in prosa. Doveva essere cantato, doveva essere celebrato, e quindi in questi testi si concentra una teologia molto profonda e poi una narratività tutta speciale. E ripeto, queste pagine sono piene di fascino. Abbiamo le scene del presepio, dei magi, dei pastori, sogni, apparizioni di angeli, ma sono pagine molto difficili, ricche di teologia, e qui c'è una cristologia alta. Gesù è proclamato come il Signore, come colui che è risorto ed è il Dio della gloria che è venuto in mezzo a noi. Possiamo dire con una parola molto semplice che sulla culla di questo bambino rifulge la gloria del risorto, e per questo lo adoriamo.
È possibile, padre Valentini, rileggere queste pagine del Vangelo che raccontano la Natività attraverso, per così dire, gli occhi di Maria, in una prospettiva mariana?
Era un invito che ci rivolgeva in particolare Paolo VI nella Marialis Cultus, naturalmente è un atteggiamento consigliato da sempre. Paolo VI diceva: coloro che si preparano ad accogliere il Signore nel Natale sono invitati ad andare incontro al Signore, vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode insieme con Maria. Beh, gli atteggiamenti fondamentali della Vergine, tra i tanti, mi pare che siano questi. Intanto un atteggiamento di profonda povertà. Maria è la Vergine, una ragazza che non ha nulla umanamente, e tutto quello che c'è in lei, è stato scritto, scende verticalmente dall'alto, come puro dono, come pura grazia. Ella primeggia, dice il Concilio, tra gli umili e i poveri del Signore, che infine portano la salvezza di Dio. Dio è il Dio dei poveri, che si è fatto povero e che richiede da noi, per essere accolto, un atteggiamento di povertà radicale, non soltanto materiale, che resta fondamentale, la povertà materiale, ma una povertà totale della persona, poveri davanti a Dio e solidali con gli altri. Si richiede poi un atteggiamento, oltre a quello di povertà, di fede e amore verso il Signore da una parte e di impegno responsabile verso il mondo. Dobbiamo dire che accogliendo il dono di Dio come pura grazia, la persona diventa subito servitore di questa salvezza e non a caso Maria, appena ricevuto l'annuncio dell'angelo, va subito in missione a portare il Cristo ed esplode la gioia dei redenti. Quel viaggio di Maria è il primo annuncio missionario la cui eco esplode nella casa di Elisabetta, che in fondo è la comunità di Luca.
Padre Valentini, sicuramente queste indicazioni sono molto utili anche dal punto di vista pastorale. Si parte dalle pagine del Nuovo Testamento che raccontano la Natività attraverso questa prospettiva mariana che lei ci propone, per arrivare poi, come diceva anche il Papa nell'udienza di ieri, a un modo giusto per vivere la festività del Natale.
Indubbiamente le celebrazioni hanno senso in quanto evento. Tutto quello che celebriamo è memoria di eventi accaduti che accogliamo nella fede e per i quali viviamo e secondo i quali ispiriamo la nostra vita. Certo, la figura di Maria è un punto di riferimento insostituibile per il credente nella tradizione cristiana e anche biblica, possiamo dire. Fin dalle origini, nella tradizione cristiana, Maria è stata vista sempre come il tipo e l'immagine allo stato puro della Chiesa e del credente. In altre parole, la Chiesa, se vuol conoscere se stessa, deve contemplarsi in Maria, in cui il progetto di Dio è realizzato allo stato puro, e Maria si presenta come colei che accoglie il Signore e lo dona, e la Chiesa ha lo stesso compito di accoglierlo nella fede, nella carità e di donarlo al mondo.
Ecco, torniamo proprio alle pagine del Vangelo, dei Vangeli dell'infanzia. Più volte è stato ripetuto recentemente la necessità di tornare proprio a conoscere da vicino la parola, quindi crediamo che mentre si avvicina la festa del Natale sia giusto per i credenti tornare proprio alla parola. Il prossimo Sinodo dei Vescovi parlerà proprio di questo tema e dunque viviamo il Natale attraverso i Vangeli dell'infanzia. Lei nel suo recente lavoro Maria secondo le Scritture torna a parlare, Padre Valentini, dei Vangeli dell'infanzia e torna a ricordare come i due Vangeli dell'infanzia di Matteo e Luca abbiano molteplici divergenze ma anche fondamentali concordanze. Le vogliamo ricordare brevemente?
Le possiamo ricordare. Le divergenze sono il fenomeno che colpisce di più in queste narrazioni e naturalmente questo viene dal fatto che ci sono fonti, tradizioni ed ambienti d'origine differenti. La difformità dei due racconti è la nota più vistosa ma anche la più inattesa per il lettore. Quindi non soltanto il racconto di Matteo è molto più breve di quello di Luca, Matteo ha 48 versetti mentre Luca ne ha 128, ma la struttura letteraria, le tecniche narrative, le prospettive teologiche difficilmente possono essere ricondotte ad unità senza facili e poco convincenti armonizzazioni. Si parla a questo proposito di concordantia discordantium. Cosa significa? Che i due autori hanno delle tradizioni e delle redazioni diverse, ma pur essendo diversi concordano su alcuni punti fondamentali. I punti fondamentali normalmente sono ritenuti più di 10, 12, 13 punti. Ne cito alcuni comuni ai due evangelisti. Anzitutto c'è la discendenza davidica di Gesù, la discendenza regale, secondo la promessa fatta dal profeta Natan nel secondo libro di Samuele, capitolo 7, e poi anche nel primo libro delle Cronache, capitolo 17. Poi c'è la divinità del bambino, e l'Emmanuele, il Dio con noi per Matteo e il figlio di Dio per Luca. C'è l'annuncio angelico del concepimento e della nascita virginale. C'è ancora la sottolineatura della verginità di Maria, che è chiamata ripetutamente vergine. Ci sono i genitori di Gesù, Maria e Giuseppe, presentati come sposi prima della coabitazione. C'è la menzione esplicita dell'opera dello Spirito nella concezione del bambino. C'è il nome di Gesù imposto per volontà divina. C'è il titolo di Salvatore del suo popolo. C'è la nascita a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode il Grande. E c'è infine la residenza a Nazareth.
Ecco, fermiamoci un attimo su questo punto perché se ne è parlato anche recentemente. I due Vangeli dell'infanzia, i Vangeli di Luca e Matteo, concordano, lei l'ha appena detto, sulla nascita del Salvatore a Betlemme di Giudea e poi sulla residenza a Nazareth. Cosa significa?
significa questo, che Davide proveniva dalla città di Betlemme e secondo le profezie lui, discendente di Davide, doveva nascere in quella località. E nel capitolo secondo di Matteo, i versetti da 1 a 12, nell'episodio dei Magi, si ripete almeno 3 volte a Betlemme di Giudea, perché così ha annunciato il profeta: tu Betlemme, terra di Giuda, non sei la più piccola. Quindi la nascita è ritenuta da tutti e due a Betlemme. Poi, secondo Matteo, ritornando dall'Egitto, secondo la narrazione, Giuseppe va ad abitare a Nazareth, con una interpretazione che ancora non è spiegata dagli specialisti, perché si adempisse quello che era stato detto al profeta, ma ci sono molte interpretazioni. Comunque era per giustificare la provenienza da Nazareth. Invece per Luca, Giuseppe con Maria si trova già a Nazareth e sale a Betlemme per la nascita del bambino. Anche queste sono divergenze su particolari, ma si insiste sulla nascita a Betlemme.
Benissimo, è stato chiarissimo, padre Valentini. Le chiedo di restare con noi, perché intanto salutiamo un altro ospite che ci ha raggiunto sempre in diretta telefonica, padre Giulio Michelini, frate minore francescano, docente di Nuovo Testamento all'Istituto Teologico di Assisi. Padre Michelini, buon pomeriggio e auguri anche a lei.
Buon pomeriggio a lei, al dottor Valentini. Buongiorno padre, grazie.
Buon auguri a lei, padre.
Allora io faccio subito una domanda a padre Michelini e poi chiederò anche a padre Alberto Valentini di rispondere a questa domanda. Che rapporto c'è, padre Giulio Michelini, tra appunto le pagine dei Vangeli dell'infanzia di cui stiamo parlando, invece l'iconografia tradizionale della Natività, quella per capirci rappresentata plasticamente dal presepe oppure nei dipinti della storia proprio dell'arte?
Sì, guardi, io direi che ci sono un insieme di elementi che vengono dai due Vangeli canonici, come padre Valentini ha spiegato prima, nelle loro differenze, e poi che vengono anche dagli apocrifi. Penso per esempio al fatto che in un presepe tradizionale, quello che c'è nelle case oppure nelle raffigurazioni antiche, si trovino gli angeli insieme ai pastori, insieme ai magi, e però ecco, questo vuol dire far confluire due tradizioni che sono quelle del Vangelo, del racconto della Natività di Matteo, che per esempio non conosce la chiamata degli angeli, e quella dei pastori, e quello di Luca, che invece appunto riporta questi elementi. E poi una cosa interessante che il nostro pubblico saprà già probabilmente, per esempio il fatto che tradizionalmente nella greppia si trovino anche accanto a Gesù, si trovino il bue e l'asino. Ecco, questi sono elementi che non troviamo nei testi canonici, ma io direi che l'arte fa, si trovano negli apocrifi, l'arte fa un tipo di esegesi che va a guardare anche a quei dettagli che possano essere rappresentati, per cui anche nei presepi non ci stupiamo se si fa una confusione che gli specialisti sono abituati invece a ricondurre un po' all'originalità dei singoli testi. E questo non vuol dire che si faccia un'alterazione. Io penso alle parole dell'Eucaristia che il sacerdote celebra e che pronuncia, no, sul pane e sul vino, sono in realtà il confluire dei quattro testi eucaristici. Gesù non ha pronunciato esattamente quelle parole che il sacerdote dice oggi, perché sono, non le ritroviamo così nelle tradizioni sinottica e nemmeno nella prima lettera dei Corinzi, ma la Chiesa ha capito, come l'arte ha capito, che si potevano unire questi dettagli.
Padre Valentini, cosa pensa invece lei di questo rapporto, la Natività, diciamo, tra Vangelo e invece tradizione iconografica?
Penso la stessa cosa fondamentalmente, e dobbiamo dire che tra la parola e l'evento c'è, e la rappresentazione poi dell'evento, c'è una fondamentale continuità, ma c'è anche uno sviluppo. Si dice un po' nell'ermeneutica moderna che quando uno scrittore o un artista ha composto un'opera, non appartiene più all'artista, ma appartiene a coloro che ne fruiscono, appartiene a quelli che leggono o vedono o contemplano. Questo significa che fondamentalmente c'è l'opera dell'artista, in questo caso c'è la parola, ma la parola suppone che poi sia arricchita, sia interpretata, sia attualizzata. E c'è da dire addirittura che soprattutto in questi racconti, non solo in questi, c'è già questa tradizione, c'è già questo arricchimento, l'evento è rivestito. Quindi già il testo evangelico, sulla scia delle tradizioni biblico-giudaiche ed anche extra-giudaiche, ha presentato la natività di Gesù valorizzando tutti i materiali che potevano servire a presentare in maniera piena e in maniera splendida questo evento. Quindi il fatto che l'arte arricchisca non solo non ci deve meravigliare, ma è naturale che questo ci sia. Naturalmente all'origine, alla fonte della parola, alla fonte poi, come diceva il professore, dei Vangeli apocrifi, ma non solo, di molte tradizioni e anche di quello che è cresciuto poi andando avanti. Oggi con un termine tedesco si parla molto di Wirkungsgeschichte, cioè la storia degli effetti, e praticamente cresce con noi sia la parola sia l'evento, senza rinunciare alla sua verità originaria, ma arricchendosi e plasmandosi con la cultura e con le persone che si accostano a questi eventi e a questa parola.
Padre Alberto Valentino, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Ricordo il suo volume Maria secondo le scritture e le faccio i migliori auguri di Buon Natale.
Grazie altrettanto a lei e agli ascoltatori e al padre in particolare.
Grazie, arrivederci.
E restiamo dunque con padre Giulio Michelini per tornare su questo confronto fra le due pagine che raccontano la nascita di Gesù, quella di Luca e quella di Matteo. Ne parlavamo poco fa, padre Michelini, dunque in qualche modo potremmo dire una delle differenze, delle discordanze che poi vanno chiarite è appunto il fatto che Luca chiaramente ci racconta che Giuseppe si sposta dalla città di Nazareth, dalla Galilea, verso Betlemme assieme a Maria, e poi ci racconta la scena tradizionale della natività, mentre invece nel Vangelo di Matteo troviamo un'altra descrizione, non troviamo questo viaggio verso Betlemme. Questo potrebbe lasciare perplessi.
Esatto, lei ha perfettamente ragione, siamo in questa situazione, ma guardi, bisogna vedere perché un'opera viene scritta, qual è l'interesse anche che muove l'autore, e non sono i dettagli che sono importanti per quanto riguarda la nascita di Gesù, bisogna guardare alla sostanza, e cioè Matteo non si preoccupa di dire affatto che cosa succede prima di quello che è il racconto della nascita, non dice se Giuseppe anche lui stava già a Nazareth, oppure non si preoccupa di collocarlo in una situazione antecedente. Per lui è interessante dire, come già Valentini aveva detto appena prima, che c'è un compimento delle scritture, quindi Betlemme conservava questo altissimo tenore messianico, perché le profezie dicevano che Gesù, o meglio il Messia, sarebbe dovuto nascere appunto a Betlemme. Allora, guardi, io penso così si può risolvere il dubbio. Ci sono differenze di prospettive. Luca scrive con una prospettiva che è la sua propria, per un pubblico e per dei lettori che sono ellenisti, e Matteo ha i suoi destinatari. Allora capisce, come quando noi parliamo a due persone diverse, centriamo le cose in modo diverso e abbiamo anche delle tradizioni, delle conoscenze diverse. Le informazioni che ha Luca non sono quelle che ha Matteo, tra di loro i due Vangeli non si conoscono. E quindi direi proprio che è un arricchimento di prospettive diverse. Quella lucana è sicuramente più mariana, cioè più dietro l'annuncio a Maria, cioè il punto è centrato, il focus è centrato su questa donna. Invece nel Vangelo di Matteo lo sguardo è tutto su un uomo, su Giuseppe, sullo sposo. Quando vedremo il presepe Piazza San Pietro a Roma, avremo questo sguardo della prospettiva di Matteo. E quindi vedremo l'ambientazione della casa di Giuseppe che Matteo ci descrive alludendo e dicendo che Gesù nacque a Betlemme di Giudea, e collocando la famiglia di Giuseppe già lì dove si trova, quindi facendo trovare la famiglia già lì nel luogo dove invece deve essere raggiunto per il Vangelo di Luca con un lungo viaggio in occasione del censimento. Ecco, è molto bello questo sguardo che si ha sul Vangelo di Matteo, perché bisogna dire che nei racconti di natività, a parte la venuta dei magi che è raccontata da Matteo e non da Luca, in genere si dà prevalenza all'aspetto nell'iconografia, quello che racconta di più la Vergine Maria, che è il Vangelo appunto di Luca. Le tradizioni del Natale sono storiche, quindi hanno dietro un fondamento storico importante che due documenti tra di loro indipendenti, che non si conoscono, cioè Matteo e Luca, testimoniano e che sono riportabili alla seconda metà del primo secolo d.C., quindi una tradizione storica molto, molto affidabile. Poi quando si passa dalla tradizione alla tradizione popolare, da quella storica poi all'uso che la tradizione popolare, l'iconografia, l'arte in genere ne fa, ecco lì c'è poi l'interpretazione successiva, ma questo accade in tutte le religioni. San Francesco, che è un po', diciamo, l'inventore moderno del presepe, anche lui si è preso delle licenze. L'importante è quello che il presepe e le tradizioni del Natale rendano ancora visibile il mistero dell'incarnazione. Certo, non bisogna esagerare, non bisogna fare forzature, però credo che lo scopo sia anche catechetico e di comunicazione della fede.
Grazie davvero a padre Giulio Michelini, docente di Nuovo Testamento all'Istituto Teologico di Assisi. Grazie per
grazie,
essere stato
auguri.
Con noi. Buon Natale a lei.
Buon Natale, auguri, grazie.
E con questo intervento di padre Giulio Michelini si chiude la puntata di oggi di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato a un confronto tra le tradizioni iconografiche del presepio e le pagine del Vangelo, dei Vangeli che narrano la Natività. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta.